appuntamento all'interno, direi, della settimana della memoria, perché noi alla fine abbiamo così cadenzato questi appuntamenti nell'arco della settimana. Abbiamo iniziato sabato mattina con un incontro al Cinema Roma, alla presenza di Gilberto Salmoni, che ci ha raccontato la sua storia nei campi di concentramento e l'ha raccontata ad un cinema pieno di ragazzi delle scuole, per cui è stata una mattinata interessantissima, sentita e ricca di effetto, diciamo. Ma come ricca di effetto, come ricco di effetto sono sempre le iniziative che facciamo su questo argomento, perché l'argomento ovviamente tutti lo conosciamo e sappiamo di cosa si parla, quindi delle leggi razziali, la Shoah, quindi cose, testimonianze dure, forti, che spesso riusciamo ad immaginare, ma non riusciamo a capire veramente fino in fondo cosa si è passato in quel periodo finché non abbiamo davanti chi ce le racconta, chi ce le ha raccontate direttamente, come è successo sabato mattina, chi ce le racconterà attraverso invece l'esperienza del padre, come le nostre amiche Clara e Silvia che sono qua questa sera per la presentazione del libro L'interprete, riguardante la vita di Arminio Wasberger, se l'ho pronunciato, oppure correggetemi
Anche
se
noi lo pronunciamo male.
ecco, va bene, ma insomma, male, peggio sarebbe ancora. E quindi ecco, continuiamo con questa serie di iniziative che vogliamo fare come Comune di Bari. Quindi dicevo sabato mattina, stasera, e vi ringrazio ovviamente della vostra presenza, così come ringrazio le persone che sono qua questa sera ad ascoltare la presentazione di questo libro. Chiuderemo questa diciamo, settimana il 28, anziché il 27, perché il giorno ovviamente della memoria, come tutti sappiamo, è il 27, ma per motivi di presenze, quindi per motivi organizzativi, chiuderemo venerdì 28 con l'intitolazione nella parte, diciamo, dico per voi, sud del capoluogo di Barga Piangrande, l'angolo di via Cordatico, l'intitolazione di una via a Gino Bartali. Anche qui Gino Bartali, ovviamente abbiamo sentito ultimamente.
È nato a Fiume e nella sua vita ha fatto una vita, ha vissuto una vita cristallina, limpida, una persona di una moralità inarrivabile. Tant'è vero che ha compiuto dei gesti con una semplicità, ma dei gesti di una enormità, dove il senso umano va molto oltre il reticolato e va molto oltre la comprensione di ogni cosa. Tutta la vita di Wasberger è una vita, oggi la potremmo definire, se non fosse stato vittima dello sterminio, una vita avventurosa, se non fosse stato vittima dello sterminio. In realtà Arminio Wasberger ha vissuto ed è stato ha vissuto la negazione dell'essere umano ed è stato uno dei primi che ha iniziato fin da subito a raccontare l'esperienza che ha vissuto. Sabato Gilberto Salmoni, ma così come molti altri, ci ha detto, ci ha raccontato che è stato difficile ritornare nella vita quotidiana. E la vita quotidiana poi, il ricostruire la famiglia, la casa, l'ha travolti in maniera tale che si cercava di dimenticare. Invece Arminio Wasberger, nella sua semplicità, una semplicità fatta di pietra, quindi intaccabile, ha fin da subito alle figlie raccontato tutte le esperienze che ha vissuto. E ancora migliore di lui era il nonno. Scusate, era il padre che era rabbino e al quale fu imposto negli anni 20 il cambio del cognome. Wasberger fu tradotto in maniera grossolana come Monte di Cera e quindi gli fu imposto di chiamarsi Monceri. E ovviamente rifiutò, E questo è un passo importante nella vita, perché questo è il primo tassello. Molto probabilmente, ma questo non si può dire, il cambio del cognome forse gli avrebbe salvato la vita, forse, però non si può dire. Non si può dire perché fino all'ultimo, nella Roma, perché il 16 ottobre 1943, alle 5 del mattino, i tedeschi andarono casa per casa nel ghetto di Roma, e non solo, nel ghetto di Roma, e presero tutte le famiglie degli ebrei, tutte le famiglie degli ebrei, e le portarono via con i camion, e le tennero 2 giorni nel collegio militare, per 2 giorni, e Roma gli scorreva accanto, e per 2 giorni 1022 persone, in realtà erano molte di più, però sappiamo che in quei giorni, grazie anche all'interprete, cioè alla persona che fu incaricata fin da subito di fare il tramite tra quegli italiani, che improvvisamente da italiani, era già dal 38 che non erano più italiani, dal 1938, perché anche Arminio, e nel libro, così come abbiamo visto l'altro sabato, anche Arminio è un bimbo che va a scuola, ed è un bimbo che va a scuola con gli altri alunni, e quindi è un bimbo che si siede, e ci sono diverse foto, anzi questo libro qui, se ve lo passate, ci sono delle fotografie che meglio di qualsiasi altra cosa raccontano la vita di Arminio Wachsberger e della famiglia. Quindi si vede il padre e si vede lo scorrere attraverso le fotografie di una famiglia come tante altre famiglie. Nel 38 sono travolte dalle leggi razziali, e il 16 ottobre del 43 sono travolti appunto dalla razzia di Roma, razzia che fu, che è ancora oggi molto ovviamente una dei nei di noi italiani, dei nei forse più grossi, perché dopo l'imposizione del pagamento di 50 chili d'oro ci fu un tradimento così grosso nei confronti appunto di 1022 persone. Dico sempre 1022 perché poi vi dico che tornarono soltanto in 16, e tra questi appunto Arminio, che riuscì a tornare fortunosamente dopo che era passato da Auschwitz a Varsavia, e dopo che da Varsavia era finito a Dachau, perché Arminio Wachsberger ha vissuto in 2 campi di sterminio, non soltanto ad Auschwitz, in 2 campi di sterminio. Un uomo che è riuscito, perché la sera prima del 16 ottobre gli era stato affidato un nipote che si chiamava Vittorio, e la mattina dopo, quando sono sul camion, il camion dei tedeschi si ferma davanti alla casa dei genitori di Vittorio, e lui riesce, rischiando la vita, riesce a gettare questo piccolo bambino nelle braccia della portinaia italiana, e gli salva la vita a un bambino. Quindi un uomo che riesce in qualsiasi momento ad avere dei passaggi di umanità incredibile. Così come quando è costretto, perché poi le caricano sui... e lì vivono, ecco, gli italiani che hanno combattuto. Tra loro c'è anche un uomo dell'esercito, l'ammiraglio, sì, che tra l'altro era un disabile, che viene caricato sui camion, sui vagoni per il bestiame, per i cavalli, e vengono caricati alla stazione, alla Tuscolana o alla Tiburtina? Alla Tiburtina, e loro si meravigliano perché sono lontani dalla stazione dove ci sono i passeggeri, dice, le persone normali. E lì per la prima volta Arminio scopre, lì e poi successivamente scopre, che non sono più uomini, ma sono pezzi. Sono diventati dei pezzi, che contano in tedesco e dicono la parola pezzi. E lì ha il primo momento, capisce per la prima volta che c'è un baratro di fronte a loro. Iniziano il viaggio in treno, che è un viaggio tremendo, hanno quel poco che sono riusciti a portar via. I tedeschi hanno dei sotterfugi che sono ancora più bestiali. Tra l'altro è stato incaricato di fare questa razzia un ufficiale tedesco che aveva fatto la razzia di Parigi, quindi viene definito lo specialista per questa cosa così malvagia. E come vi dirò ora, la malvagità non aveva confine, perché lui, Arminio, nel tentativo di salvare altri, prende 100 lire, le mette in un pezzo di carta, le avvolge e le butta dall'altra parte sperando che un cittadino qualsiasi prendesse quel foglio di carta, quelle 100 lire, quelle chiavi di casa, perché lui mette le chiavi di casa sua dentro quel foglio, invece no, un altro tradimento. Le chiavi vengono prese e le SS vanno a casa e fanno razzia a casa, ancora una volta, ancora una volta. E non solo, ma quando dicono alle famiglie, ricordatevi di prendere anche i vostri beni, l'oro e le monete e i soldi, perché vi serviranno, perché noi non vi manterremo, non vi manterremo. I tedeschi dicono non vi manterremo, dovete pensarci voi al vostro mantenimento, dovete pensarci voi. Alcuni vengono ripresi, ritornano nelle loro case e Arminio è testimone, non di prendere dei viveri o delle provviste come le avevano promesso, ma della razzia, di rubare le cose in queste famiglie. E Arminio ha due volte la possibilità di fuggire, perché è incaricato dal comando tedesco di andare a comprare del pane e delle medicine. E lui entra dentro il panaio, il panificio, e i tedeschi rimangono fuori, lui vede la porta secondaria che dà su un'altra strada, può scappare, può fuggire, ma non lo fa. Escono con il pane, va in farmacia e succede la stessa cosa, ma non lo fa. Potrebbe farlo, ma non lo fa. E rimane, torna indietro. E quindi arrivano alla stazione, salgono su questi carri bestiame e iniziano il viaggio. E quando arrivano a Padova, ma sentite che storie, ma sono una più incredibile dell'altra, quando arrivano a Padova si fermano, scendono, perché hanno sete, i tedeschi non vogliono aprire. Ci sono degli italiani che gli dicono, ma apriteli, dateli almeno da bere. Aprono i vagoni, qualcuno, diverse persone scendono per andare a prendere da bere, una fontana è più lontana e ci sono alcuni italiani che arrivano alla fontana, ma quando arrivano alla fontana e prendono da bere si accorgono che il treno sta partendo. E allora cosa fanno? Inseguono il treno e gli urlano di fermarsi. E i tedeschi, pensando che siano dei civili o degli italiani che chissà cosa chiedono, non vogliono fermarsi. E allora loro supplicano Arminio, perché lì ci sono le loro famiglie, di fermare il treno e di farli salire. Cioè le supplicano. E Arminio è costretto a tradurre in tedesco che quelli erano gli ebrei di Roma. E quindi salgono sul treno a Padova, ancora una volta si potevano salvare, ancora una volta, e arrivano ad Auschwitz. E ad Auschwitz accade la cosa più... che tanti film l'hanno raccontato, come le racconta lui, è incredibile, perché avviene la divisione